È tempo di aprire le finestre e lasciare entrare la primavera.
Dal filo ci fa scoprire luce e cielo, le due nuove tinte primaverili in percalle, tessute con cura dei loro artigiani per noi.
Scopri la primavera dal filo con il codice sconto MEA dal filo.
Vi lasciamo il link in descrizione.
Fate l'applauso. Facciamo? No, così, così, ragazze.
A me un dito non mi scrocchia, però.
Ciao, io sono Martina.
E io sono Alice.
Insieme abbiamo fondato MEA.
E questo è MEA Talk,
un podcast coprodotto da MEA e Shuril Factory.
Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di MEA Talk Podcast. Prima di iniziare a dirvi chi è l'ospite e a farci gli auguri di buon anno, premessa, la mia voce ha qualcosa che non va.
Oggi siamo state sfortunate.
Esatto, quindi in quest'ora di podcast ve la beccate così, mi dispiace, ma ho fatto del mio meglio.
Sì, sei stata bravissima in silenzio fino a prima di iniziare, però è stata tutta una discesa da quando abbiamo preso il treno fino a quando siamo arrivati a Milano, però secondo me il tema e l'ospite sono talmente interessanti che questa cosa verrà bypassata. Però prima di iniziare vi facciamo gli auguri di buon anno, bentornati al MEA Talk. Prima puntata del 2024, noi siamo cariche
del podcast,
certo, cariche e pronte ad iniziare questa chiacchierata.
L'ospite della puntata di oggi è Aurora Ramazzotti, personaggio pubblico, influencer, che abbiamo deciso di invitare per parlare di un tema che non c'è caro a livello personale, non ancora, poi chi lo sa.
Chissà.
Ma sicuramente è un tema molto caldo in questi mesi, in questi anni, ma in questo momento è molto caldo e volevamo parlarne con qualcuno che ha una doppia esperienza, poi vi racconteremo meglio durante l'episodio perché.
E qual è il tema principale della puntata? Lo sharenting, appunto, questione di cui si discute molto. È giusto iniziare a esporre i minori prima che abbiano la maggiore età e soprattutto prima che abbiano la consapevolezza di se stessi per poter dare un consenso o meno alla diffusione delle loro immagini? E ci sono tante problematiche che gli utenti e gli stessi genitori esposti sui social portano quotidianamente nella discussione online riguardo al tema. Lo sharenting è chiaramente un tema molto ampio che potremo trattare da tanti punti di vista, per esempio i bambini influencer, l'introduzione di bambini minori all'interno di branded content e molto altro, ma questo ce lo lasciamo per un altro podcast, mentre oggi parleremo di privacy, di tutela dell'immagine e di quali sono le domande che un genitore che vive in un mondo social, sia che ci lavori che non, si fa quando inizia questo percorso. Quindi non vediamo l'ora di parlarne con Aurora. Ciao Aurora, intanto grazie mille di essere qui al MEA Talk, di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi ragazze.
Siamo veramente onorate di averti qua, sei stata una delle prime ospiti a cui abbiamo pensato per il tema di oggi, che è un tema molto delicato.
Sì.
E tu per diversi motivi sei stato il primo nome che ci è venuto in mente, quindi il fatto di essere qui con te a parlarne veramente grazie.
No, grazie a voi ragazze, adesso no, basta lusingarmi.
Basta. Iniziamo già? Subito, basta. Sparate.
Esatto, dobbiamo un attimo mantenere un'atmosfera.
Esatto.
Perché sennò mi imbarazzo troppo.
Va bene.
Comunque sono molto contenta anch'io di essere qua, grazie a voi anzi per l'invito. E, secondo me è molto importante parlare di questa tematica al di là di quello che ognuno poi fa nella propria vita, però parlarne secondo me è costruttivo.
Sì, anche perché secondo me questa volta più di tante altre tra noi e l'ospite che abbiamo invitato non è detto che ci sarà, cioè di arrivare alla stessa conclusione, anche perché noi su questo tema ancora non abbiamo un'opinione ben
chiara,
definita.
È molto difficile.
Anche perché immagino che magari possa cambiare anche nel momento in cui qualcuno diventa genitore.
No, te lo confermo questo, ecco. Assolutamente cambia, perché vabbè, cambia tutto, che è poi quello che dicono tutti, ma è la verità, poi è da capire come, no? Io mi sono molto informata perché ovviamente durante la gravidanza hai tanto tempo per pensare anche, no, a quello che stai per affrontare, forse troppo. Nel senso che è tutta una costruzione che poi nel momento della nascita scoppia, no? Esplode, e lì devi risettare le tue aspettative, perché non sai mai cosa sta succedere. Quindi è come se tu imparassi attraverso l'esperienza, no? Un viaggio tutti insieme. Per cui adesso io ho un'idea che penso di mantenere nel tempo, però...
Ma infatti c'erano delle domande, anzi, delle domande che ti ponevi prima di diventare mamma su che cosa raccontare online, e invece delle domande che ti poni adesso, cioè è cambiato il tuo approccio? Perché io penso che finché siamo nel teorico è un conto, poi quando ti ci trovi è tutto diverso.
Sì, anche perché secondo me potremmo identificare tre fasi. Prima, quando eri una ragazza, non avevi grandi responsabilità da questo punto di vista. Esatto, solo di te stessa. Poi hai scoperto di essere mamma, ma ancora di fatto il bambino non c'era. Mm-hmm. E poi una terza vita quasi, no? Dove sì. Il bambino
c'è e quindi effettivamente proprio concretamente è un pensiero che devi avere ogni giorno?
Allora, prima di diventare mamma o di rimanere incinta, io sono molto per ognuno fa quello che
vive
desidera,
e lascia,
no?
Vivere.
Chiaramente ci sono dei bambini di mezzo, quindi uno tende a pensare bisogna proteggere i bambini che non sono in grado di proteggersi da soli, però non è mai stata una cosa a cui ho realmente dato troppo non so, pensiero, non ci ho pensato tanto, poi l'ho vissuta anche io, no? I miei genitori sono sempre stati molto riservati, quindi mi è sempre sembrato quello il modo migliore, però ognuno fa quello che desidera, certo. Chiaramente. E poi quando sono rimasta incinta mi sono dovuta porre la domanda, perché chiaramente a me piace anche raccontare quello che succede nella mia vita, quindi dovevo capire come avrei voluto raccontare mio figlio, perché è certo che io ve lo voglio far vedere, nel senso,
vabbè,
che
perché è totalizzante, immagino.
Non direi tanto totalizzante quanto
se sei felice.
È come se partorissi un pezzo del tuo cuore, realmente, che batte fuori dal tuo corpo e di cui ti devi prendere cura. Quindi vederlo sorridere, vedere quello che fa, le cose che impara, come cresce, è bellissimo. E quindi vorresti chiaramente farlo vedere. Poi sei anche fiera, cioè,
vabbè, certo, dei progressi,
di una tenerezza, di una morbidezza, cioè, è stupendo. Quindi vorrei, però mi interrogo su intanto quello che lui in un futuro potrebbe riscontrare da una sovraesposizione, e poi in un secondo momento anche quello che lui potrebbe non desiderare, e non vorrei mai ritrovarmi più avanti ad avere da parte sua, capito, dei rimpianti o dei rimorsi per questo nei miei confronti, quindi lo faccio per lui, ecco. Poi non so se sto facendo una cosa giusta, però il web è un luogo pericoloso
molto. Quindi tu adesso sei dell'idea no?
No.
Molto no, perché comunque vedo che è una cosa costante che ovviamente ti chiedono praticamente quasi in ogni posto dove magari è giustamente sì. Coperto o comunque si vede di striscio un dettaglio.
Assolutamente me lo chiedono sempre, non sto nel senso rispondendo perché voglio dire
è chiaro.
Si vede. Io onestamente ho deciso di seguire il mio istinto quando lui è nato, perché ripeto, durante la gravidanza non avevo quest'idea così
precisa.
Sapevo che non avrei voluto cadere nella sovraesposizione, perché quella per me è veramente nociva, e poi non so, mi sembra di percepire delle volte che lo si fa più per se stessi che per il proprio bambino, e quindi va bene fare anche delle cose per se stessi, ma sempre, no, tenendo in considerazione tutto il resto. Quindi ho pensato magari ogni tanto lo farò vedere, se c'è una foto carina di famiglia o qualcosa, però certo. Poi dopo, quando è nato,
dici lo devo proteggerlo in qualche modo.
Io vivo sui social, leggo tutto, e ho paura delle volte della cattiveria delle persone, e ho letto, e anzi io in primis in passato sono ricaduta nella tentazione di essere veramente superficiale, no? Che poi a 17 anni, 18 anni può anche capitare.
Può essere concesso.
Non è che è concesso, perché non è sbagliato e va condannato assolutamente, però è essere superficiali. Però ci sono delle situazioni in cui diventa troppo, e per me i ragazzini non dovrebbero essere troppo presto esposti a questo genere di dinamica, perché certo tu già usi social e sai che il tuo gruppo di amici lo usa in un determinato modo, ma vedere che parlano di te e ti criticano il tuo aspetto fisico da fuori deve essere stranissimo per un bambino, e quindi lo eviterei francamente.
Che è un'esperienza comunque totalizzante, cioè che segna ovviamente un prima e un dopo, e anche nella gestione dei social, per quanto magari sembri assurdo a chi con i social non lavora, di fatto comunque inizia a essere tanto presente, perché prima c'eri solo tu, c'era la tua ironia, decidevi tu cosa mostrare di te stessa, quanto privacy, quanto no, e il racconto eri tu, la tua quotidianità più o meno, comunque quello che volevi mostrare, la tua quotidianità. Nel momento in cui c'è un bambino di cui vuoi mantenere la privacy, giustamente anche, diventa tutto molto più complesso.
Certo.
Come ti organizzi adesso con i social,
infatti,
con il lavoro?
Non mi organizzo, diciamo che la mia gravidanza ha segnato anche nella mia vita una fase di cambiamento molto grande. E la cosa più bella secondo me è che ti dà una nuova prospettiva sulle cose, che però non è quella che pensi, cioè la prospettiva è più che altro un entusiasmo di affrontare qualsiasi cosa che prima magari ti annoiava pure, perché i social cioè ci portano ad annoiarci facilmente, perché siamo sempre costantemente bombardati. Attaccati, bombardati di roba, vediamo un sacco di cose che poi quando stacchiamo siamo quasi abbiamo l'ansia di, no? Quindi vivevo tantissimo questa cosa. Con lui sì, mi sono rincoglionita molto di più, perché
vabbè, non, ma penso sia normale,
perché penso a, no, rendere la sua giornata una giornata piacevole, accompagnarlo. E è difficile con i social, perché lo vorrei raccontare molto di più, vorrei far vedere, ma lo devo proteggere, quindi posso magari fargli sentire se il suono della sua voce, come parla, oppure da dietro se si tira su in piedi quando imparerà a camminare. Insomma, non è che sarà del tutto, no? Nascosto del tutto, come magari vorrei anche fare.
Ma
però,
perché pensi che sia difficile? No, praticamente impossibile, perché tu
mi
vuoi
fa piacere
un po'
raccontare. No, lui fa parte della mia vita e mi piace il fatto che loro gli vogliano bene, ma non che sappiano
troppo
cose, non
di
che
lui.
Sappiano cose personali, certo. Né come nel suo aspetto, né non so dove va a scuola o le cose che fa.
Quindi secondo te bisogna trovare un po' una via di mezzo tra la tua libertà di raccontare la tua esperienza come mamma, che naturalmente è una parte gigantesca della tua vita, e la sua libertà di nuovo essere umano nel mondo, di voler mantenere la sua privacy, magari non voler essere esposto. Poi magari a 15 anni ti dirà: senti mamma, io mi faccio TikTok, Instagram e tutti, certo, i social che nasceranno da qui a quel, ovvio, momento. Ma mamma, secondo te dove arriva quella libertà di mamma, per la tua esperienza naturalmente?
Per me è proprio per questo, forse perché col fatto che durante la gravidanza, che è arrivata molto improvvisamente, avevo bisogno di rassicurazioni, e i social in questo sono stati incredibili, perché le rassicurazioni sono arrivate tramite le esperienze delle persone che mi apparivano. In questo senso l'algoritmo è veramente incredibile, perché ti permette proprio di sapere le cose che ti interessano. E quindi io nella prima fase di gravidanza avevo consigli su come far passare le nausee che mi distruggevano. Assurdo.
Ma come facevano i nostri genitori che nella non avevano?
Nella seconda parte della gravidanza mi faceva vedere i tipi di allenamento da fare, perché sei in teoria fuori dal pericolo della nausea e del malessere, quindi puoi allenarti, fare, e poi anche prepararmi al momento del parto, alla fine, tantissime storie di donne che raccontano, però non disastro, no? Cioè racconto pratico di quello che è successo, come per dire, ci sono diverse storie di parto e ogni parto è valido, perché anche questa è una parte importante, cioè molte donne si sentono che se decidono di fare un cesareo perché sono meno mamme, non è così, capito? Cioè, almeno è quello che viene detto, che ancora purtroppo esiste. E quindi tutto questo col supporto dei social è bello sentirsi meno soli, ecco. Per cui anche io, se dovessi affrontare una situazione e mi venisse voglia di raccontarla, la racconterei senza però includere il suo viso, perché semplicemente se lui va in giro io sono contenta se nessuno lo riconosce.
Adesso ti faccio una domanda di cui stavamo parlando in treno venendo qui, e perché l'approccio secondo me genitoriale dei millennial è molto ironico, molto divertente, e poi immagino che quando racconti magari le esperienze che vive tuo figlio non ti rendi conto, perché le vedi talmente tenere, talmente bellissime e incredibili, che magari non pensi che da adolescente la stessa cosa potrebbe essere trasformata in un motivo di presa in giro. E secondo te, certo, in questo, cioè anche non vedendo il suo viso, magari un racconto di, non lo so, un per esempio con Francesca stavamo parlando di questo bambino che ha come oggetto del cuore, che si porta sempre con sé, un pezzo di puzzle bruttissimo dove non si vede nessuna immagine.
Amore.
Che è una cosa tenerissima, però io mi immagino un adolescente, un preadolescente delle medie, che cosa ti può fare avendo questa informazione? Cioè magari ti può prendere in giro, ti può mettere in mezzo.
Non lo so, io spero di educare mio figlio all'ironia e alla bellezza dell'infanzia, anche perché in adolescenza abbiamo paura della nostra infanzia, perché la dobbiamo salutare, quindi ci sembra quasi, no, di doverla ripudiare, ma la nostra infanzia è sacrosanta, quindi io spero, e questo è il mio augurio a me stessa, di farlo arrivare all'età dell'adolescenza con un senso dell'umorismo tale per cui se qualcuno tira fuori una storia di cosa che dubito succeda, perché appunto lo espongo molto molto poco, cioè non, al massimo faccio vedere un piede o la nuca, quindi voglio dire non penso, però è certo che io mi assumo la mia responsabilità di averlo mostrato anche questo poco, perché se lui un domani non fosse d'accordo io dovrei rispondere delle mie azioni, però mi sento comunque di proteggerlo anche così.
Ti fa paura essere giudicata come mamma? Te lo chiedo a seguito di un episodio di cui si è parlato tanto sui social, non so se l'hai seguito. Un bambino di una nota influencer viene tranquillamente lasciato nel mini club di un hotel in cui l'influencer alloggia per, come ogni mamma, magari andare a fare delle commissioni. Il bambino piange tanto e la mamma non si trova. Tanti utenti che seguono questi influencer e riconoscono il volto del bambino, perché il bambino è abbastanza grande da essere riconoscibile, denunciano questa cosa a pagine gossip sui social e ne viene fuori un caso assurdo, come se appunto non fosse una mamma abbastanza brava, perché ha mollato il bambino in questo mini club e se n'è fregata. Questo ovviamente è quello che dicono, poi quello che è stato è un altro paio di maniche, ma al di là di tutto ti fa paura?
No, non mi fa paura, perché io farò del mio meglio per fare il miglior lavoro come madre che io posso, ma nessuna madre è perfetta, e cercando di farlo stare bene, essere felice, andare a dormire la sera sereno e poi vabbè svegliarsi 80 volte di notte, però quello è
e poi
tutto lui.
Alla fine contentissimo e riposato,
sì,
come
sì,
una
con
Pasqua.
Un sorriso da qua a qua con i suoi due denti, perché adesso ha due denti che sbucano.
Come dicevamo all'inizio, tu sei il primo nome che ci è venuto in mente per questo argomento, solo perché sei da poco una neomamma, ma anche perché tu sei un unicum, cioè rappresenti anche un'ex bambina che è stata a sua volta esposta, perché secondo me ovviamente
non volendo
cioè
non dai suoi genitori.
Non dai tuoi genitori ma dalla stampa,
ma
una cosa
molto
diversa, magari anche tu ci saprei dire se secondo te è, cioè cosa ti spaventa di più, non lo so, se per la tua esperienza,
allora,
social o stampa.
Sento che io forse sono stata più esposta di quanto sarà esposto mio figlio, non per voglia dei miei genitori, ma semplicemente perché i miei genitori erano molto più famosi di me, tutti e due. E c'era poi anche un altro tipo di approccio ai media, alla stampa, no? Adesso ci sono i social, un tempo c'erano i paparazzi, c'erano le riviste, c'era la televisione. Quindi era proprio tutto molto diverso. C'era da una parte più privacy, nel senso che la gente non è che apriva il telefono,
e
cercava
faceva,
su Google,
certo,
scriveva il mio nome, mi trovava da bambina.
Certo.
Oggi con un bambino che viene esposto sui social, se tu apri Google, scrivi il suo nome, lo trovi. Io non avevo questa cosa. La gente mi riconosceva comunque perché i miei genitori erano molto conosciuti e c'era un grande amore per loro come coppia, no? Collettivamente, popolarmente. Poi si sono separati molto presto e comunque siamo sempre rimasti nel cuore delle persone in qualche modo. Quindi molto seguiti, tante volte paparazzi, le persone ci fermavano tanto per strada, fermavano i miei genitori, io vivevo questo. Nel mio caso Cesare non ha questo problema, perché io giro tranquillamente, sì ogni tanto mi fermano ma chiacchieriamo, cioè molto easy, non ho i paparazzi che sono…
Che ti assalgono sotto casa.
Sì, non ho queste cose qua, ogni tanto succede, quando è nato è successo, in certe occasioni ci sono, però io ne ho anche parlato apertamente sempre, ho un buon rapporto con i fotografi, cerco di mantenere un buon rapporto con tutti perché appunto io sono cresciuta in questo ambiente, ma allo stesso tempo sono anche al corrente di esattamente come ci si sente, perciò devo fare un po' attenzione, perché nel mio caso delle volte mi ha potuto far del male in qualche modo, ma io non posso avere la presunzione di pensare che lui sia come me, quindi in realtà la difficoltà sta in questo, sta nel scegliere delle cose in base al tuo vissuto, a quello che tu conosci, però pensando che lui non è te e quindi non è detto,
per cui
rispettando e dandogli la dovuta necessità, la dovuta libertà, scusatemi.
Ma infatti secondo me è molto interessante, perché in realtà per quanto mi riguarda è molto 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 difficile prendere una posizione netta su questo grande dibattito, è giusto portare i bambini sui social o meno, intanto perché non avendolo vissuto in prima persona penso che sia un po' chiacchiere a bambera, ma anche perché ci sono poche testimonianze ancora di bambini che sono cresciuti e sono diventati grandi adulti, si sono inseriti nel mondo dopo aver vissuto una esposizione o sovraesposizione, dipende da come lo vogliamo definire, online. Mm-hmm. Quindi è molto difficile anche capire quali siano gli effetti concreti su un bambino.
Sì, forse tra, non lo so, 15 anni sapremo effettivamente quali sono stati gli effetti sui giovanissimi.
Magari
di
anche
oggi.
Meno, 10 anni fa. È solo che a me spaventa, no? Anche solo l'ingresso in questa ipotesi di pericolo per lui, e quindi lo escludo per il mio modello genitoriale.
E tu parli di pericolo,
pericolo.
In quali aspetti?
Beh, allora intanto adesso come prima cosa proprio il fatto in sé di essere riconosciuto per un bambino è strano, questo lo so, per un, cioè proprio un dato di fatto. Abituarsi al fatto che le persone ti vedono e ti chiamano, e un bambino non dovrebbe, no, avere questo problema, o meglio girarsi e vedere una persona che conosce a cui può sorridere, uno sconosciuto non lo so, io preferirei che per lui non fosse così, però non posso neanche controllarlo, perché metti che una volta esce una foto, una roba, qualcuno, cioè, può anche capitare il contrario, quindi bisogna essere pronti a tutto. Poi per una questione di sicurezza della tua identità, cioè l'intelligenza artificiale adesso fa delle cose incredibili, e purtroppo è inutile negare che sul web è pieno di predatori infantili, di pedofili, e così si chiamano. A me questa ragione soltanto mi fa talmente schifo e talmente paura che anche solo, come ti dicevo prima, pubblicare una parte del corpo che si veda, a volte ci penso, però poi dico è una cosa del momento, lo faccio. L'importante è che non sia riconducibile a lui come, no, come identità, ma l'intelligenza artificiale sa fare delle cose incredibili. Quindi anche se si vede un pezzo di viso, una
roba, secondo me alla fine lo completa, cioè tipo che se dai un pezzettino per volta a un certo punto è tipo
è pericoloso. Quindi non voglio mettere ansia, no, quando dico questa cosa, però è giusto saperlo per sapere a cosa si va incontro, così come clonano le voci. Cioè io con questa puntata di questo podcast un'intelligenza artificiale potrebbe creare un messaggio
e farti dire di tutto,
sì, farmi dire qualsiasi cosa, o anche le immagini. Quindi in realtà, cioè, non dico no a priori, perché sennò dovrei veramente tagliare fuori una parte della mia vita che
è troppo.
No, io comunque uso i social da sempre, quindi per me è giusto un po' anche raccontarlo, però cercando in qualche modo di, no, evitare tutto questo, no, questa ragnatela.
Non è complicato.
Complicata.
E se dovesse chiedertelo lui, ma in un'età molto giovane, non lo so, penso che io quando avevo 7 anni ho chiesto ai miei genitori la cameretta arancione, l'errore più grande della mia vita, fino ai 18 anni ho avuto la camera arancione, la odiavo. Infatti mi sono sempre chiesto, ma come avete potuto darmi retta? E me ce l'hai detto tu, ma io avevo 7 anni, mio Dio, voi non avete pensato che era un colore inadatto?
Forse bianco
a un certo
era
punto.
Meglio.
Certo.
Ecco, quindi pensavo, magari quando sarà un pochino più grande, ma non abbastanza, sai, magari non 16 anni, che sarà un mini adulto, insomma. Mm. Se dovesse chiedertelo, secondo te saresti?
Ma purtroppo si vedrà, questo non dice, te lo so dire. Oggi ti dico, vorrei poter mantenere questa cosa fino alla sua decisione di dirmi sono indipendente, decido io. Questo potrebbe accadere anche prima di un'età, della maggiore età, perché magari lui mi dimostra di essere comunque una personcina che sta crescendo, che sa quello che fa. E glielo faccio usare senza problemi, anche perché non penso mi possa mai fregare, voglio dire, se lavoro oggi con queste cose, un domani continuerò a lavorarci, cioè, voglio dire,
certo,
l'importante è che, cioè, non so, il pericolo è dietro l'angolo, saperlo riconoscere, sapere navigare consapevolmente.
Secondo me però questa è interessante, infatti sarà ancora più interessante capire come diventeranno adolescenti e adulti i bambini di oggi, essendo dei veri nativi digitali, non come noi. Adesso secondo me, soprattutto con dei genitori che conoscono bene i meccanismi, mm-hmm, sia dell'esposizione che della comunicazione che dei social, riuscire anche a approcciarli in maniera giusta e a proteggersi. Sono stata fortunata perché non mi è mai capitato che nessuno provasse a intrufolarsi nel mio MSN o nel mio Facebook, perché non so se da non nativa digitale avrei saputo gestire una cosa così. Invece un bambino di oggi forse è più,
sì, tu dici, più tutelato, perché il genitore
sa dirgli
sa
qual è
cosa
il pericolo.
Sta facendo, assolutamente. Infatti mi auguro che la nostra generazione possa, ma guarda, già sto vedendo secondo me dei buoni risultati nella nostra generazione come genitori, visto che siamo tutti, no, magari neogenitori, giovani genitori, però io mi considero millennial a cavallo con Gen Z, quella fascia protetta che non sappiamo dove apparteniamo,
perché
no?
Siamo un po' in mezzo
e quindi direi che stiamo facendo già un buon lavoro, si vede che siamo genitori che pretendono di passare tanto tempo di qualità con i propri figli e siamo anche molto gentili. C'è chi discute troppo gentili, perché appunto le vecchie generazioni invece dicono: ah, ai miei tempi tutte queste cazzate non esistevano.
Via.
Però si è visto che comunque un po' i risultati di una generazione un po' traumatizzata,
un po' tutti dallo psicologo,
ci sono stati, insomma, quindi vediamo un attimo
il modello gentile, come
non lo so, come che poi c'è sempre la lotta tra le generazioni, quello...
vabbè, per forza.
Quindi adesso io capisco anche perché, come dicevi tu, i nostri genitori non sapevano come gestire questa cosa e quindi si comportavano di conseguenza.
Sì, che poi se ci pensi è solo fortuna se alla fine è andato tutto bene, no?
Perché sì,
alla
perché
fine eravamo
nessuno...
in balia del niente, senza...
Nessuno ci aveva spiegato.
No, esatto, eravamo proprio tutto
vabbè,
molto...
Vabbè, no, però ci siamo un po' evoluti con lui, no?
Abbiamo imparato, quindi, facendolo.
Sì. Ci siamo aggiornati strada facendo, no? È vero che c'è anche Cesare, io lo vedo, cavolo, c'ha un'attrazione per questo telefono.
Va,
che
andrà
indecente.
A toccare col ditino il touch
no,
del
ma lui
televisore.
Lo vede, considera, il telefono è qua, lui è là, lui lo vede e vuole fiondarsi. E io te lo giuro che sono anche... cerco anche di mantenere un equilibrio dal punto di vista degli schermi, però con cautela.
Okay.
Prima hai accennato a come la tua gravidanza è stata annunciata ai social ancora prima che tu ne parlassi. Secondo te il fatto che questo annuncio sia arrivato così all'improvviso anche per te, a tutti, stampa, social, può aver influito in qualche modo su questo tuo senso di protezione molto forte verso il bambino?
Sì, in un primo momento... era una protezione a me stessa, perché effettivamente l'anno scorso per me è stato un po' difficile da quel punto di vista. Ho avuto dei momenti un po' bui, perché io non riesco mai a regolarmi, cioè mi viene di fare una cosa e conosco gli effetti e poi non penso alle conseguenze, quindi in realtà anche questa cosa un po' mi spaventa, il fatto di non essere così risolta tra virgolette io come persona e non sapere alla fine poi così bene fermarmi o no, comportarmi in una maniera giusta, quindi non so se potrò farlo con mio figlio, quindi prima devo capire questo, devo escogitare questo. Mi ha fatto molto male essere sovraesposta in quel momento, quindi la mia decisione è stata repentina di dire: ok, io voglio fare una gravidanza serena, voglio stare bene, cosa posso fare per isolarmi un pochettino? Che poi alla fine ho comunque comunicato, perché ogni cosa, che quel poco che facevo era veramente, ovunque le persone mi hanno rotto un sacco le scatole dicendo che ero incinta da 20 anni, ma io non facevo niente. Cioè, io ho fatto una copertina che è uscita a marzo, che è quando io partorì, è uscita veramente la settimana prima che partorissi, quindi voglio dire, sì, ero in giro incinta, ma voglio dire, posso esistere, nel senso, cioè,
parliamone.
Però 9 mesi sono proprio tanti,
sono
in generale.
Poi io a un certo punto anche ho fatto delle storie così in cui prendevo in giro, dicevo: cavolo, cioè, tra un po' la gestazione di un elefante, cioè mi prendevo in giro io da sola, capito? Perché la sensazione alla fine è proprio quella di: ma quando finisce? Perché ti dicono 9 mesi, ma poi tutto il 9 mesi deve passare e a volte superi anche la fine del 9° mese e fai altre 2 e passa settimane.
Non ci dire così, Aurora, sennò noi le nostre gravidanze saranno
sempre tesoro,
più...
cioè, oh, è un viaggio,
no, per forza.
È un viaggio che non ti regala niente se non l'amore della tua vita.
Tu prima hai detto giustamente, secondo me, che i millennial sono dei genitori gentili, e secondo me sono dei genitori gentili e ironici. Ci sono tantissimi video anche di genitori che scherzano e ironizzano insieme ai bambini o / su i bambini. Non so se ti è capitato di vedere i video dei genitori che rompono l'uovo.
No, quello non l'ho visto. Ho visto la sottiletta, ho visto quelli lanciano la
sottiletta. Più che altro il limite è quanto è un contenuto per cui lui si diverte e quanto invece lo ridicolizza.
No, dipende. Se conosci tu tuo figlio, magari ci sono dei bambini che tu scherzi tutto il tempo e loro diventa una dinamica che magari vogliono anche che tu gli faccia questi scherzi, perché si gasano.
È perché là diventi tipo...
Io sono la prima a fargli gli scherzetti, perché glieli fai, perché... Però poi ti senti molto in colpa.
Però la differenza è se tu quello scherzo lo condividi col mondo. Però nel momento in cui poi lo condividi, che ne sai che il bambino anche più spavaldo non possa... col tempo magari, no, soffrire di questa cosa, perché uno scherzo è divertente se è fatto tra persone che ti vogliono bene.
Certo,
sennò...
sempre da trovare un equilibrio. Può capitare che magari sgravi e fai una roba un po'. Il web è questo, è anche pensare a: lo sto usando, ma devo anche sapere che se pubblico un determinato tipo di contenuto un po' posso già prevedere quale sarà la reazione, no? e quindi essere consapevole semplicemente.
Ti volevo fare una domanda, spero non sia troppo personale, in caso dimmelo. Mm-hmm. Temi che il confronto che c'è stato per te con i tuoi possa essere anche un problema per tuo figlio con te e il tuo compagno?
Forse significherebbe che qualcosa di decente l'ho fatto. Cercherò di indirizzarlo e di metterlo in guardia, di prepararlo. Secondo me è questione solo di prepararli ad affrontare la vita con i figli. Spero di aver fatto qualcosa per cui qualcuno possa dire tua madre è stata brava, ma non che gli dica non sarai mai all'altezza, perché quello che dicono a me che non è carino. Però poi alla fine della giornata io sto bene, nel senso che ho imparato a gestirla. Non gli auguro niente.
Beh,
di tutto
certo,
questo
immagino.
Però potrebbe capitare che lui legga anche semplicemente cose cattive o banalmente veramente confronti fisici con i canoni sociali, queste cose qua che sono proprio tossiche, che un po' ci sono sul web, che se si può evitare o allontanare si fa, no? Si combatte. Certo.
A me la cosa che ha fatto molta impressione, me lo aspettavo anche un po' dalla chiacchierata che abbiamo fatto prima di registrare il podcast, ma oggi me l'hai ancora più riconfermato, è quanto tu abbia anche rispetto di una scelta diversa, totalmente diversa dalla tua, riguardo all'esposizione dei bambini online, tanto che appunto ci dici essere anche una grande fruitrice, che questi alcuni tipi di contenuti ti hanno aiutato in delle fasi.
Ma assolutamente, ma i contenuti di genitori e di genitorialità sono essenziali per me. Ancora adesso scopro un sacco di tecniche, un sacco di cose che altrimenti non so come farei a scoprire, perché non sono le cose che no, ci possono insegnare i nostri nonni, così. Sono cose nuove. E poi dall'altra parte, cioè, non nego che se vedo il video di un bebè tenero lo guardo
due volte
e lo amo e mi emoziono. Io cioè, guardando TikTok io piango, rido
e anche prima
mi rifletto,
anche
imparo.
Prima di diventare mamma avevi questa opinione della condivisione dei bambini, o è cambiata ancora di più diventando mamma? Cioè hai sempre apprezzato quel tipo di contenuti?
No,
di cui
allora
magari non
sì,
eri così.
No, proprio non ci pensavo, cioè non era un mio problema, capito? Okay. Cioè voi giustamente non vi preoccupate, certo avete magari un'opinione, ma non è che vi preoccupate così tanto di questa questione, perché
certo,
la vostra vita è un'altra. Io odio quando una persona fa così con me, quando una persona va a sindacare su quello che io faccio, per quello che io sarei, per non se non fossi stato quello, se non fossi stato...
Perché tu
che
ricevi attacchi anche per non mostrare, perché di solito le persone esposte sui social vengono attaccate perché mostrano e monetizzano sui bambini.
No,
ma
no,
tu avrai sicuramente la signora che dice se non mostri tuo bambino è perché è brutto.
No, giusto, speriamo di...
Assolutamente ah, ecco, sì, ci sono anche quelli.
Uno
sì,
sperava
sì,
che
qualcuno
non ci fosse.
Che mi dice, qualcuno che mi dice sì sì non lo fai vedere perché fa schifo come te, certo che no, se non ci fosse non sarebbero i social. No, ma non è quello, anzi no, no, le persone mi dicono tutte ti ammiro per questa cosa che fai, perché ormai è quasi strano, no? Però sì, è vero, io sono molto tollerante di tutto, nel senso che è chiaro che c'è un limite. Però conosco tante persone che espongono i loro bambini sui social e va benissimo che lo facciano se loro ritengono che sia giusto. Io avrei paura, però vedo che vivono benissimo, i bambini sono anche felici, quindi in realtà ognuno fa quello che desidera.
Grazie mille Aurora per questa chiacchierata, speriamo che tu sia stata attuata,
sì,
e ti sia
sì,
piaciuta.
Molto molto, anzi ho parlato fin troppo mi sa.
No. Assolutamente no, e invece siamo contente perché è stato utile anche proprio personalmente confrontarci
finalmente
con te.
Come conclusione, voi adesso dovete dirmi anche voi che opinione avete del sharenting.
Guarda, io ti dico, in realtà essere condivisa non sarebbe stato un problema finché non sono entrata in dei meccanismi sociali che avrebbero potuto utilizzare quelle condivisioni contro di me.
Quindi fino ai 14 anni.
Esatto, fino al... No, anche prima di entrare alle medie. Condividerei un bambino molto piccolo perché ho l'idea che sta sempre attaccato a me, più o meno, e quindi lo posso proteggere. E invece quando il bambino diventa un pochino più grande, diventa quasi adolescente, è in un mondo che io non posso controllare e quindi avrei più paura. Però
okay,
ti ripeto, è proprio...
Certo, lì tu dici il bambino puoi controllare quello che vede, sente, legge e sì, quindi
lo posso proteggere proprio fisicamente.
Certo, ma cioè, nel mio caso io lo starei esponendo veramente a tante persone. Certo, non è da dimenticarsi che comunque sul web tutti hanno accesso a tutto, sì, e quindi è pericoloso anche per chi non è seguito da tante persone. Ma nel mio caso si alza
ancora
la pericolosità.
Peggio, certo, ma alla fine basta una brutta esperienza per comunque cambiarti peggio. No,
tu invece?
Nel mio caso io non espongo banalmente i miei genitori e quindi per esempio probabilmente per un sentimento di protezione verso di loro, e quindi mi sembra ovvio quale potrebbe essere anche lo sviluppo con un ipotetico bambino, però è anche vero che io sono un'adulta, non vivo con i miei genitori. Nel momento in cui il bambino è dentro casa con te H24, non lo so, io penso banalmente
e
a quando
poi
faccio
ti
una foto.
Ti sei rotto le balle così tanto per 9 mesi per crearlo e poi nasce bellissimo.
E gli fai una foto, dici cavoli, voglio mettere la sua faccia ovunque.
Tu vuoi che loro vedano la sua faccia e dicano che bello, perché tu ti sentirai meglio con tutta la fatica che hai fatto anche per scattarlo con quel completino che ha urlato 20 minuti per metterlo infilare. Quindi io capisco. Cioè, io posso pensare alla mia di vita e raccontare quello che faccio, non posso pensare alla vita degli altri.
Certo, ma poi comunque nulla ti vieta di cambiare idea, di cambiare approccio.
Grazie mille, ragazzi, Aurora.
Fate l'applauso. Tipo. Facciamo? No, così così, ragazze.
A me un dito non mi scrocchia, però.
Questa volta direi che la parte conclusiva della chiacchiera con l'ospite è stata molto particolare, molto diversa dal solito, perché per la prima volta è stato l'ospite a chiederci di tirare le somme, insomma, dalla nostra chiacchiera, quello che pensavamo, delle domande che abbiamo fatto a lei su di noi. Quindi abbiamo un po' già risposto e detto la nostra opinione. Chiaramente abbiamo dato un'opinione più personale, insomma, meno professionale, anche se credo che questa domanda sia tanto professionale quanto personale, perché non penso che ci sarà mai più un momento in cui questa cosa potrà essere un argomento ignorato, ma non soltanto da personaggi pubblici, influencer o chi che sia che si espongono e quindi automaticamente devono proprio per forza porsi la domanda esporrò o non esporrò mio figlio, ma anche proprio le persone normali, ecco, le cosiddette persone normali che magari hanno un profilo Instagram, social, insomma, in cui magari mostrano i propri figli. Ecco, farlo è una scelta. Chiaramente noi, come vi abbiamo detto all'inizio, non siamo qui per dire giusta o sbagliata, ognuno prenderà la propria, però è bene pensarci, cioè non ci potrà più essere un momento in cui sarà una cosa automatica, cioè comunque dovrà esserci prima una riflessione.
E poi a conclusione di questa puntata riprendiamo un po' quello che abbiamo iniziato a dirci all'inizio nell'introduzione di questa chiacchierata, ovvero che naturalmente ci impegniamo a portarvi un altro episodio, se lo volete, magari fatecelo sapere direttamente sotto nei commenti su Spotify, per affrontare più nel dettaglio la questione bambini minori esposti sui social che vengono inclusi nei contenuti promozionali branded e quindi che sono parte di una costruzione di business e di racconto online. Questo secondo me è un altro tema
gigantesco. Enorme, e il motivo per cui chiaramente non ne abbiamo parlato con Aurora è perché lei, non esponendolo, quindi chiaramente non ha mai nemmeno fatto un contenuto paid sul bambino e quindi non aveva molto senso parlarne con lei, quanto invece abbiamo sicuramente tantissimi esempi di genitori che appunto includono i propri bambini di varie fasce d'età nei propri contenuti, quindi non soltanto nello storytelling quotidiano della loro vita per contenuti organici, ma anche all'interno di progetti in collaborazione con brand.
Quindi ci rimandiamo a questa puntata e a tutte quelle che verranno. Grazie mille intanto per aver ascoltato questa.
Alla prossima.
Ciao.
Mea Talk è un podcast coprodotto da Mea e Shuril Factory. Scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. Executive producer Francesca Papa e Alberto Pasotti. Sound design Matteo Grasso. Riprese e montaggio Federico Tacchini e Giulia Tarsitano. Grafiche Giacomo Ramella. Scenografia Factotum Allestimenti. Un ringraziamento speciale a Elio Di Nardo.